Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org. Aprile. Uno degli aspetti più importanti della vita cristiana, ma uno degli aspetti vissuto peggio sarebbe la preghiera. La preghiera. Per quanto sia importantissimo, tantissima, e lo è tanto facile sbagliare molto nel campo della preghiera. Forse, stavo per dire, lo sbaglio più grande, o meglio dire, in certe persone lo sbaglio più grande sarebbe quello di non pregare abbastanza. E quando uno non prega abbastanza, forse non arriva mai a pensarlo in modo cosciente, ma quale ragionamento ha in fondo fondo? Qualcuno vorrei che fosse quello. No, non vorrei che fosse quello, ma credo che sia una cosa diversa. Perché di solito la persona che non prega abbastanza, se viene chiesto, ah, hai ragione, sì, dovrei, ma non ho abbastanza tempo. Che vuol dire? Che vuol dire? Quanto è importante che Dio opera in quello che sto facendo. Se io sto impegnandomi per cose importantissime, curare la famiglia, curare la chiesa, aiutare una persona, quello che sto facendo di importante. E se sono convinto, se credo di non avere abbastanza tempo di pregare, cosa sto dicendo? Che ragionamento c'è nascosto lì sotto? Che questo è così importante che mi dispiace Dio, ma devi arrangiarti, non ho tempo di pregare, ci penso io. E sotto sotto c'è il concetto che non ho bisogno di Dio. Quindi è grave, è molto grave. Perché di solito si tratta di cose che sono veramente importanti. Perciò abbiamo disperatamente bisogno di Dio. Perché non possiamo neanche fare una cosa piccola se Dio non benedice. Figuriamoci una cosa grande, e se si tratta di cose veramente importanti, dove c'è la guerra spirituale contro? Dalla carne, dal mondo, da Satana. Quindi questo è uno sbaglio. Però, l'altro estremo, si può pregare tantissimo e sbagliare perché si prega in modo sbagliato. Si può pregare tutte le ore, che in sé non va male, ma si può pregare poco o tanto che sia in modo sbagliato. Allora, stasera vorrei esaminare insieme alcuni brani della Bibbia che parlano della preghiera per avere un concetto più conforme. Allora, questo sarà uno studio. Se vogliamo guardare in modo medio, mica ampio, quello che dice la Bibbia sulla preghiera, servono tanti studi. Questo è uno studio che tocca un aspetto della preghiera. Quindi non è uno studio esaurente sulla preghiera, che non basterebbe assolutamente una serata per un discorso così importante. Se preghiamo per conto nostro, in modo che non è conforme a quello che Dio dice, le nostre preghiere al minimo sono inutili. E peggio, possono essere un'offesa a Dio. Se preghiamo in modo non conforme a quello che Dio insegna, al minimo possono essere preghiere inutili, come uno che prende un numero, fa un numero e comincia a parlare e non c'è nessuno dall'altra parte. Quello sarebbe il minimo. Però purtroppo solitamente succede di peggio. Offendiamo Dio, disprezziamo Dio e alla fine facciamo tanto male a noi stessi. Perché pregando in modo sbagliato vuol dire che abbiamo avuto dei concetti sbagliati e quando questi concetti cadono a terra davanti alla realtà, restiamo, la nostra fede viene scossa. e le prove che avremmo potuto superare con la grazia di Dio bene, soffriamo grandemente, inutilmente, perché abbiamo avuto dei pensieri sbagliati. Quindi non è una cosa da poco. Allora, a chi dobbiamo pregare? Ho scritto questo studio e ho deciso, dopo averlo scritto, ho detto, senti, certi discorsi, era un po' lunghino, ho tolto nella parte detto, ho accorciato, nella parte scritto va molto più a lungo su questi discorsi. A chi dobbiamo pregare? Qual è il ruolo dello Spirito Santo nella preghiera? E visto che questi discorsi sono abbastanza conosciuti, dico due o tre parole, e poi se uno vuole si può leggere il tutto. Allora, la Bibbia insegna che dobbiamo pregare a Dio Padre. Prendo già per scontato che sappiamo di non pregare a un santo, un'altra persona, angeli, si prega solo a Dio, e si prega a Dio Padre. In tutta la Bibbia c'è una, neanche una vera preghiera per sé, una profezia in cui si parla con lo Spirito Santo, in Ezechiele. Oltre a quello non c'è mai una preghiera allo Spirito Santo. Lo Spirito Santo fa quello che fa un grande faro fuori da un grande castello di notte, qualche castello importante. Tu, guardando da distanza, non noti, se fai la sua funzione bene, non noti il faro. Il faro ti fa notare il castello. E lo Spirito Santo illumina, glorifica Gesù Cristo, e in Cristo vediamo Dio Padre. Quindi lo Spirito Santo non cerca attenzione per sé, il suo ruolo è quello di illuminare Gesù Cristo. Allora, dobbiamo pregare al Padre, e poi, se leggiamo tantissimi brani, si prega al Padre nel nome di Gesù. Allora, stasera vorrei parlare, sappiamo allora di dover pregare al Padre, lo Spirito intercede per noi, lo Spirito prega quando non sappiamo pregare, eccetera, ci illumina. Per che cosa dobbiamo pregare? Voglio arrivare a quello. Per che cosa dobbiamo pregare? Possiamo pregare per qualunque cosa che abbiamo veramente sul cuore che non è peccato? Immaginiamo uno che sta facendo una scuola. E ci terebbe tanto superare questa scuola, avere la laurea. Magari è straniero in un paese, e se non supera la scuola potrebbe anche essere mandato via. Esempi tratti su. È giusto dire, Signore, fa sì che prendo questa laurea. Uno potrebbe essere straniero, io sono straniero. Stiamo cercando, abbiamo fatto la domanda ad ottobre, si chiama carta soggiorno, permesso di restare in Italia. È giusto, buonasera, è giusto pregare e dire, oh Signore, darci questo, a tutti i costi darci questo. Oppure uno potrebbe voler che venisse la mamma, il padre, quello che è, dall'estero, ma dipende da avere un visto. Si può pregare, Signore, fa sì, a tutti i costi questo. Cioè, di esempi ce ne sono tanti. Possiamo pregare per qualsiasi cosa che è la nostra volontà, che non è peccato, chiaramente. Non posso pregare di far bene in un furto in banca, cioè, sì, è ovvio. Ma per quello che non è peccato. Abbiamo diritto di pregare per tutto sapendo che Dio farà come preghiamo. È importantissimo capire, perché se sì, allora diventa una chiave che apre tantissime porte nella vita. Anzi, che stoltezza non capire questo privilegio, e quindi ogni volta che c'è davanti una situazione grande preghiamo e Dio farà quello. E se non è così, quanto è pericoloso di credere che fosse così, perché poi resteremo delusi e la nostra fede sarebbe scossa. Allora, dobbiamo non fare un voto. Come si capisce una verità? Esaminando le scritture per vedere se le cose sono così. Allora stasera vogliamo iniziare con un brano in Giovanni 14. Io avevo rinunciato all'offerta di un bicchiere di acqua, cambio idea. Sì, grazie. Allora, Giovanni 14, dal versetto 12, un brano molto usato in tante chiese. Ed è giusto usare questo brano, però è importante anche capirlo nel contesto. In verità vi dico che chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io, e ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre. E quello che chiederete nel mio nome lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualcosa nel mio nome, io la farò. Abbiamo sentito? Ho letto dalla Bibbia adesso, ok? Ho appena citato scrittura, parola per parola, senza aggiungere niente. Ricordiamo una cosa, siamo tutti tentati a, in certi momenti della vita, siamo tutti tentati a, molto subdolo questa tentazione, siamo tutti tentati a voler interpretare la Bibbia in modo comodo a noi, ok? Quando ci troviamo davanti a certe situazioni, siamo tentati a voler che la Bibbia dica una certa cosa, perché vogliamo quello. Allora, questo è sempre pericoloso, grazie. Allora, non vogliamo interpretare questo in un certo modo, vogliamo capire quello che vuole dire. Alcuni credenti, e purtroppo ci sono chiese intere, tante chiese intere, girano questo brano per farlo dire che possiamo chiedere qualsiasi cosa che non è peccato nel nome di Gesù, che diventa quasi una formula magica, e Dio ci darà quella cosa. Queste chiese hanno proprio un messaggio che si chiama prosperità, salute e benessere. Cioè, ce ne sono tanti che dicono che se tu preghi nel nome di Gesù non sarai mai ammalato, non avrai mai problemi economici e tutto quello che fai umanamente sul terra andrà bene, avrai successo in tutto. Se tu apri una ditta, la tua ditta andrà bene a pieno velo, non avrai mai malattie, eccetera. Ho sentito un predicatore non tanto tempo fa predicare e diceva: se io dovessi morire prima di 70 anni vuol dire che io ho peccato la mia vita. Perché Dio ha detto che l'uomo avrà 70 anni, no? Allora, io qualunque volta che mi avvicino a una malattia, io pregherò con fede e se ne andrà via, finché io cammino in obbedienza a Dio. Ho sentito questo con le mie orecchie e mi ha fatto tanto male sentire quello, perché è un predicatore che ha tanti ascoltatori. Chiaramente, quale pezzo del brano prendono le persone che insegnano quello? Lì in mezzo 13, quello che chiederete nel mio nome, io lo farò. Come se fosse tutto lì l'insegnamento, senza vedere che viene una parte di un insegnamento. Allora, pensiamo a come una persona così potrebbe pregare in diverse situazioni. Solo per esempio, un credente che crede questo, che ha preso questo pensiero in testa, ha un'attività improprio, lavoro improprio, la sua attività comincia ad andare molto male, rischi di perdere tutto, non solo, ma tanti debiti grossi con la banca che aveva preso per avviare questa attività. Citando questo versetto, egli chiede a Dio di salvare la sua attività, far sì che cominciano ad arrivare a raffiche i clienti, quello che sarà. E lui, visto che prega nel nome di Gesù, dice alla fine, lui va a letto: ah, sai cara, io non so come, ma Dio salverà la ditta. Non andremo in bancarotta. Convinto. Un credente, un altro esempio, ha un figlio grande, lontano da Dio, ribelle. E un altro amico dice: senti, deve essere duro. Prego che Dio ti dia pace. Ma non mi serve pace, io so che mio figlio sarà salvato, perché io ho pregato nel nome di Gesù, ed io so che Dio lo salverà. Un altro esempio, un credente ha un figlio con una grave malattia. Prega, e uno dice: ah, ma deve essere duro perché rischia la morte. No, no, mio figlio sarà guarito, perché io ho pregato nel nome di Gesù, ed io so che Dio guarirà il mio figlio. Un altro esempio, uno sta cercando una casa, a comprare una coppia, trovano la casa dei sogni, ma costa più di quello che hanno, molto di più. E loro dicono: Signore, nel nome di Gesù, preghiamo che il padrone, il proprietario di quella casa, vorrà abbassare il prezzo tantissimo per noi. Allora fanno un'offerta quasi la metà di quello che sta chiedendo e vanno all'incontro convinto che questo qui, visto che hanno pregato il nome di Gesù, deciderà di accettare la loro offerta, che hanno pregato il nome di Gesù. Allora, non voglio restare su questi esempi, ma voglio spiegarvi dove porta l'idea che se noi preghiamo nel nome di Gesù, senza capire cosa vuol dire nel nome di Gesù, e si arriva a credere che poi abbiamo quasi un potere di decidere cose che veramente vogliamo nella vita, di cuore, e Dio ci farà quello. Allora, se fosse così, Gesù ha sbagliato di grande. Perché cosa ha detto nel Padre nostro? Avrebbe dovuto dire, se fosse così, avrebbero dovuto dire sia fatta la nostra volontà. Se fosse così che noi potessimo scegliere cosa vogliamo e facciamo questa richiesta a Dio aggiungendo la frase nel nome di Gesù e Dio lo farà, allora il Padre nostro dovrebbe dire, Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la nostra volontà, ma Gesù non ha sbagliato. Dio non è il nostro servo, perché se fosse così che noi scegliamo cosa vogliamo e Dio deve fare come diciamo noi, allora a quel punto Dio diventa il nostro servo celeste. Sarebbe soggetto lui alla nostra volontà. Ma Dio non è il nostro servo, Dio non esiste per esaudire le nostre preghiere come vogliamo noi, non dobbiamo pregare che la nostra volontà sia fatta, ma che la volontà di Dio sia fatta. Ci sono tanti verità biblici che ci aiutano a capire questo. Matteo 26, Gesù nel giardino di Getsemani, appena prima della croce, dell'arresto, poi tutta tortura e poi la croce, l'ira di Dio che cadeva su di lui e lui sapeva benissimo quello che stava per succedere, andato un po' più avanti pregando, si gettò con la faccia a terra pregando e dicendo: Padre mio, se è possibile passi oltre me questo calice. Questo sarebbe il desiderio di Gesù. E poi cosa dice? Ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi. Gesù ha detto: Signore, pur essendo figlio, non ti chiedo di cambiare la tua volontà eterna, che sarebbe sbagliato. Ti presento quello che sarebbe il mio desiderio e poi ti prego che sia fatta la tua volontà, qualunque sia. In Luca 22 già Gesù stava preparando gli apostoli per dopo la sua morte, per le difficoltà che avrebbero subito, soprattutto in quei 3 giorni. Spiegò a Pietro che Satana aveva chiesto di vagliarlo. Ma Gesù non ha pregato per Pietro: oh padre, proteggilo che non devi subire questa prova terribile. No, dice a Pietro: Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te, affinché la tua fede non venga a meno, e tu, quando sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli. Non ha chiesto a Dio di allontanare la prova da Pietro, ha pregato per la sua fede che fosse fortificata. In Apocalisse 2, Gesù sta scrivendo alle 7 chiese e scrive all'angelo della chiesa di Smirne. E quello che dice è molto interessante. Trovate Apocalisse 2 dal versetto 8. Apocalisse 2 dal versetto 8. Apocalisse 2 dal versetto 8. All'angelo della chiesa di Smirne scrivi: queste cose dice il primo e l'ultimo, che fu morto e tornò in vita. Io conosco la tua tribolazione, la tua povertà, tuttavia sei ricco. E la calunnia lanciata da quelli che dicono di essere giudei, e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, ed io ti darò la corona della vita. Che orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. Chi vince non sarà colpito dalla morte seconda. Allora, Gesù spiegò a questi credenti che alcuni erano tribolati e era destinato da Dio per loro di essere tribolati fino alla morte. E non sappiamo chi fossero, ma posso immaginare che erano persone normali, che comprende. Alcuni erano papà, alcuni erano mamme, erano mariti, mogli, avevano genitori, forse anziani, che avevano bisogno di cura, cioè erano persone normali. Ma nel piano di Dio dovevano essere tribolati malvagiamente, ingiustamente, fino alla morte. E poi Gesù diceva, ma avrete la corona della vita. Avrete la liberazione. Dopo 10 giorni avrete la liberazione, non quello della salvezza fisica. Avrete la liberazione della corona della vita. Perché dopo 10 giorni vi uccideranno. E non sarà un modo bello. Ma voi lascerete quei corpi ormai malmessi. E verrete subito nella mia presenza ed io vi darò la corona della vita. Non è che possiamo dire, prevedendo, magari loro si trovavano in prigione e cominciavano a uccidere certi di loro e gli altri, oh Signore, io ho una moglie e 2 figli, salvami, ti prego, salvami la vita. Nel piano di Dio, anche quello lì doveva morire. E affidarsi alla saggezza di Dio in quello che stava facendo. Dio ha un piano perfetto, che è la sua propria volontà. Quante delle cose che Dio fa, Satana voleva vagliare Pietro e gli altri apostoli. Avete notato quello che Gesù aveva detto? Satana ha chiesto di vagliarvi. Ha chiesto a chi? A chi ha chiesto Satana? A Dio. Satana non può vagliare qualcuno se non ha permesso. E quel permesso, allora Satana come può vagliare una persona? Malattia, ingiustizia, parenti che creano problemi, ingiustizie, ladri che scelgono casa nostra quando ci sono altre case che avrebbero molto più da rubare, un medico che non fa un buon lavoro, ed è proprio mancante e sceglie di mancare apurando su di te o dandoti la medicina sbagliata anziché sbagliare con qualcun altro. Satana può vagliarci in tanti modi. I pensieri arrivano, ma noi abbiamo una difesa, la verità. Dobbiamo prendere ogni pensiero, ogni ragionamento che ci entra in testa, dobbiamo renderlo ubbidiente a Cristo. È vero confrontarlo con la scrittura, e quelli che non sono veri dobbiamo scartare. Lì, se usiamo i mezzi che Dio ci ha dato, non dobbiamo essere soggetti. Cioè possiamo avere vittoria, battaglia dopo battaglia, non è automatico, però possiamo lottare con la verità. Se Dio sceglie che per me la prova giusta è una certa malattia o una certa ingiustizia, io non è che citando un versetto posso allontanarmi questa malattia o quella ingiustizia, ma i pensieri sbagliati posso allontanare, perché ho la verità. Allora, Satana può dare tante cose e Satana non può dare nulla. Non può dare nulla se non è permesso da Dio. Allora, quante delle cose che ci succedono fanno parte della propria volontà di Dio? Efesini 1.11. Efesini 1.11. Quello che Dio fa cercando di reagire a quello che è già successo, Cioè, Dio guarda e quando vede succedere qualcosa reagisce? O Dio non reagisce mai perché non deve reagire? Dio solo agisce. Cosa dice Efesini 1:11? In Cristo, in Lui, siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compia ogni cosa secondo la decisione della propria volontà. Vorrei fare tutto lo studio solo su questo versetto. Che tranquillità, che pace può darci se comprendiamo. Quanto è possibile umanamente a comprendere questo? Comprendiamo che Dio fa ogni cosa secondo la decisione della propria volontà. Dio non reagisce mai, perché ha già deciso Dio tutto. Noi reagiamo. Io reagisco quando mi arriva qualcosa. Oh, allora cosa devo fare? E reagisco. Ok, faccio così. Dio non reagisce, perché Dio ha già stabilito tutto secondo la propria volontà. Se le nostre preghiere potessero cambiare la volontà di Dio, non sarebbe vero quello che è scritto in Salmo 139, che riguarda, per esempio, il momento della nostra morte e la morte dei nostri cari. Come abbiamo letto tante volte, le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nella profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo, e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati, quando nessuno di essi era sorto ancora. Se Dio ci desse qualsiasi cosa che chiediamo, basta chiedere in nome di Gesù e ci arriva, questo brano non sarebbe vero, perché tante persone, vedendo arrivare la morte, pregherebbero chiedendo di guarire e di superare il pericolo, tipo quelli in prigione lì in Smirne. E sarebbe fatto la volontà di loro, non la volontà di Dio. La morte non dipenderebbe più dalla volontà di Dio, ma dalla volontà dell'uomo. Non arriverebbe più al momento stabilito nel libro di Dio. Ho parlato con una persona oltre i 70 anni, ho avuto una vita bella, benedetta in tanti modi, e questa persona mi ha detto: ah, io non sono pronto per la morte. Ma se vai a chiedere a una persona che ha 85 anni, se non sta soffrendo terribilmente, ma adesso lei è pronto per la morte? No! Vai a chiedere a un 90 anni, sei pronto per la morte? No! Cioè, se Dio dovesse lasciare a noi quando morire, abbiamo sempre motivi, se non stiamo guardando abbastanza a Cristo, di non essere pronti. Ma Dio non lascia a noi la scelta. Grazie a Dio. Grazie a Dio che non lascia a noi la scelta. Perché potremmo solo combinare, perché non sceglieremo mai il momento giusto. Dio ha già scelto il momento giusto. Prima che fosse nato, tutti i giorni a me e a te destinati a noi erano già scritti nel libro di Dio. L'uomo non stabilisce quando morirà. L'uomo non stabilisce quando avrà certi problemi. Quanti di noi sceglieremo le prove che ci arrivano? Le ingiustizie, le malattie, le multe, la dita che va male, la perdita di un lavoro, un figlio che muore, problemi con vicini, problemi con parenti. Quanti di noi sceglieremo le prove che ci arrivano? Quanti di noi ci metteremo ben volentieri dentro il crogiolo dove Dio ci sta raffinando per rendere pura la nostra fede? Quanti di noi ci metteremo in quel fuoco bollente che toglie via tutte le scorie? Io nella mia carne non lo farei. Dio deve mettermi lì dentro, e grazie a Dio che non lascia a me la scelta, perché non sarei dove sono. E ho ancora da crescere, ma voglio dire, dove sono solo per grazia, ma sono dove sono proprio perché Dio non ha lasciato a me, ma è stato Lui tutti questi anni a continuare a buttarmi dentro questo crogiolo e continuare a farlo anche quando non ho voglia, perché Dio mi ama più di quanto io mi amo, perché io delle volte non voglio il meglio per me, io voglio il comodo per me. Io delle volte preferisco non soffrire più di quanto preferisco assomigliare di più a Gesù Cristo. E se Dio dovesse darmi la scelta, ci sarebbero le volte che sceglierei la strada più facile, anziché la strada per eccellenza. Ma visto che colui che ha iniziato una buona opera in noi la sta portando avanti a compimento, è lui che sceglie qual è il momento giusto per la prova che lui ha scelto per noi. In 1 Samuele 2, 6 a 8, un buon brano da leggere. 1 Samuele 2, dal versetto 6 a 8. Dio lascia a noi la scelta di quando vivere e quando morire, quando avere problemi, quando andare bene, quando avere povertà, quando avere ricchezza. Il brano lo dice chiaro. Versetto 6. Il Signore fa morire e fa vivere, fa scendere nel soggiorno dei morti e ne fa risalire. Il Signore fa impoverire e fa arricchire. Egli abbassa e innalza. Alza il misero dalla povera e innalza il povero dall'etame, per farli sedere con i nobili, per fargli eredi di un trono di gloria, perché le colonne della terra sono del Signore e su queste appoggiate il mondo. Tutto appartiene a Dio. Il Signore determina le cose, non noi, tramite le preghiere. Allora, qual è il senso di Giovanni 14, 13, quando Gesù dichiara: quello che chiederete nel mio nome io farò? Qual è il senso? Allora, per capire, dobbiamo capire prima di tutto cosa vuol dire nel mio nome. Iniziamo così. Dobbiamo capire cosa vuol dire pregare nel nome di Gesù. Dobbiamo anche capire il motivo della preghiera che uno fa nel nome di Gesù. Gesù stesso ci spiega la motivazione. Infatti, infine dobbiamo capire altre condizioni che la Bibbia ci dà, perché non è l'unico versetto che spiega sulla preghiera nella Bibbia. Molto spesso, questo è importante come principio, che si tratti di preghiera, che si tratti di salvezza, che si tratti di vivere da marito o da moglie, che si tratti di tanti altri discorsi. Molto spesso un dato brano non insegna tutto quello che dice la Bibbia su un certo argomento. E delle volte, leggendo solo un brano, escludendo altri insegnamenti nella Bibbia su quell'argomento, si può arrivare facilmente ad un concetto storto che non rispecchia la verità biblica. Tutto quello che dice la Bibbia è vero, e la Bibbia non si contraddice mai. Ma un brano separato dagli altri può dare un'idea, o possiamo comprenderlo male, perché ci serve anche questi altri brani per comprendere bene. Allora, iniziamo capendo cos'è il senso del nel mio nome. Chiedere nel nome di Gesù, prima di tutto, non è una formula magica. Non è un detto che io aggiungo queste parole alla fine di una preghiera e Dio ormai è costretto a fare quello che ho chiesto nella preghiera. A quel punto Dio serve il servo. Pregare nel nome di Gesù non è una frase che si aggiunge a qualsiasi preghiera per garantire che Dio farà come abbiamo pregato. Vuol dire due cose soprattutto, poi anche forse le altre. Uno, vuol dire chiedere per merito di Gesù, che vuol dire riconoscere, ma non solo in modo formale, di cuore riconoscere che io non merito nulla da Dio di buono. Quindi dobbiamo chiedere per i meriti di Gesù. E se chiedo un favore, per esempio, se io chiedo un favore da un mio amico, chiedo nel mio nome. Questo è il mio amico di cuore, ormai da anni siamo stretti amici. Io ho bisogno, senti Giorgio, ho bisogno che mi aiuti domani. E io lo chiedo per nome mio, è mio amico. Ma se io ho bisogno di qualcosa che è l'amico dell'amico di Giorgio, che io non conosco, ed è una cosa importante, io non vado dicendo: guarda, mio caro Marco, io ho bisogno di questo. Ma chi è lui? Chi sono io per lui? Allora io vado nel nome di Giorgio, mio amico, e dico: senti, Giorgio ti ha parlato di me, buongiorno, sì, mi ha parlato, allora lei sarebbe disponibile a darmi quell'aiuto come amico di Giorgio? Guarda, visto che tu sei amico di Giorgio, lo faccio. Io non oserei, non potrei chiedere io so perché dovrei fare questo per me, chi sono io per lui? Nessuno, ma chiedo per i meriti di Giorgio. Chiaramente con Dio è diverso, perché io con quell'uomo non ho mai fatto niente contro di lui, invece con Dio io sono stato ribelle, odiavo Dio. Certo mi ha perdonato in Cristo, ma per conto mio non ho alcun merito di alcun bene da Dio. Allora, attenzione, chiedere nel nome di Gesù, sapendo di non meritare niente, implica che tipo di cuore? Umiltà. Vuol dire che prego con umiltà e non solo, non pretendo nulla. A me andrebbe bene 10, ma se Dio decide di darmi 1, io so che merito 0. E se Dio dovesse rispondere alla mia richiesta per 10, dandomi 1, se sono veramente umile, che devo essere per chiedere il nome di Gesù, se io, ma io volevo 10, allora io non avevo pregato nel nome di Gesù, perché non avevo pregato con umiltà. Credevo di meritare più di quell'uno che mi ha dato. Scusate, se io so di non meritare niente, certo mi andrebbe bene avere 10, ma Dio mi dà 1, ma io so di non meritare neanche 1. Che reazione avrò quando Dio risponde alla mia richiesta, dandomene 1? Che reazione avrò? Sarò grato. Se invece mi turbo dentro, ma io avevo chiesto 10, vuol dire che non avevo pregato nel nome di Gesù, perché non avevo, io credevo di meritare più di qualcuno che mi ha dato. Allora io forse ho detto la frase, ti chiedo questo nel nome di Gesù, amen, ma non avevo veramente pregato nel nome di Gesù. Allora, prima cosa che vuol dire, per merito di Gesù, sapendo quindi di non meritare nulla. E se Dio mi dà quindi meno di quello che chiedo, io sono stracontento perché mi ha dato qualcosa che non meritavo. Questa è la prima cosa. Numero 2, estremamente importante, vuol dire pregare nel nome di Gesù, vuol dire pregare secondo la volontà di Cristo, non secondo la nostra. È importantissimo capire questo, lo ripeto. Chiedere nel nome di Gesù vuol dire chiedere secondo la sua volontà, non la nostra. Un soldato semplice che va sotto ordine dal comandante dicendo abbiamo bisogno di 300 truppe e 10 carri armati di là, nel nome del comandante, non devi chiedere quello che vuole lui. Io che non ho mai fatto militare, ma posso immaginare che se un soldato dovessi chiedere certe cose nel nome del comandante, che non sono state autorizzate dal comandante, che sarebbe un reato. Sarebbe un reato. Se in qualche modo riesci ad avere un timbro del comandante e lui va a chiedere cose, c'è un militare qui che sta ridendo, quindi sarebbe un reato gravissimo, giusto? E quello è solo un uomo con un altro uomo. E cosa succede se noi facciamo richieste che non sono la volontà di Dio, ma sono la nostra volontà, e cerchiamo di mettere il timbro sopra nel nome di Gesù? Se, visto che sarebbe un reato di farlo a livello umano, quanto di più è un reato farlo con Dio? Di chiedere quello che vogliamo noi, senza neanche sapere che è la volontà di Dio o meno, e di dare il timbro sopra nel nome di Gesù. Non so se capite, ma è una cosa grave. Allora, in Prima Giovanni, trovate questo versetto, Prima Giovanni 5, anche questo è parola di Dio. Prima Giovanni 5, versetto 14. Allora, Giovanni 14, Gesù spiega qualcosa, ma non spiega tutto. Qui c'è l'altro lato della medaglia per aiutarci a comprendere meglio. Questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. Se sappiamo che Egli ci esaudisce in ciò che gli chiediamo, noi sappiamo avere le cose che gli abbiamo chieste. Qual è la condizione qui? Se chiediamo qualche cosa secondo la sua volontà. Chiedere nel nome di Gesù vuol dire chiedere secondo la sua volontà. Quindi, se preghiamo per qualcosa che desideriamo tantissimo, ma se non è la volontà di Dio, non possiamo pregarla nel nome di Gesù. Pregando quello che vogliamo noi e solo aggiungendo la frase nel nome di Gesù. Perché se noi facessimo così, noi siamo pagani, che usano quelle parole come una specie di talismano per controllare Dio. Se noi preghiamo quello che vogliamo noi e cerchiamo di mettere il timbro sopra la preghiera nel nome di Gesù, siamo come dei pagani che vogliono controllare Dio per il loro comodo. Non fate questo. Allora qual è il senso di Giovanni 14, 12 e 14, il brano con cui abbiamo iniziato? Leggiamo ancora Giovanni 14, 12 a 14. C'è un po' di contesto, chiaramente. Dal versetto 12. In verità vi dico che chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io e ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre. E quello che chiederete nel mio nome lo farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualcosa nel mio nome, io la farò. Qual è il contesto qui? Le richieste qui sono legate a che cosa? La parte appena prima sarebbe parlando in versetto 12. A che cosa sono legate queste richieste? C'è un contesto. Versetto 12 parla di che cosa?
Le opere.
E quindi le preghiere sono legate alle opere. E le preghiere sono per quale scopo? Che sarebbe appena dopo, in versetto 13.
Che okay.
Gesù non sta dando una carta bianca dove noi chiediamo qualunque cosa che noi vogliamo e Lui farà. Gesù sta parlando agli apostoli, però c'è un principio che vale anche per noi, che tramite noi Lui farà opere grandi, ma non per farci grandi noi, ma per glorificare il Padre. E nel contesto di quello, chiaramente sapendo Lui cosa glorificherà il Padre, che non è sempre quello che è più comodo per noi, o che vedremo noi come la cosa migliore, Lui risponderà. Ma abbiamo visto altri brani, tipo quello in 1 Giovanni 5, 14, dove quando domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, lo farà. Quindi c'è una chiarissima condizione che limita tantissimo tante preghiere. Poi Giacomo 4, da 2 a 4, è un brano da vedere. Giacomo 4, da 2 a 4. Leggo dal versetto 2. Voi bramate, bramare, desiderare ardentemente e non avete. Voi uccidete, invidiate e non potete ottenere. Voi litigate e fate la guerra. Non avete perché non domandate. Ah, allora dobbiamo solo domandare. Attenzione. Domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. O gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo se rende nemico di Dio? Non avete perché non domandate,
ovvero perché non pregate, però poi domandate ma non ricevete, perché domandate per spendere sui vostri piaceri. Quando chiediamo quello che è la nostra volontà, Dio non risponde. Torniamo agli esempi che ho menzionato prima. Alla luce di questo brano qui, alla luce di Giovanni 14, quando Gesù parlava di rispondere affinché il Padre sia glorificato. Che contrasto! Gesù in Giovanni 14 parlava di pregare per le opere che possono glorificare Dio. Qui in Giacomo parla di persone che chiedono per stare meglio, spendere per i loro piaceri. Allora, c'è quell'uomo che lavora in proprio e l'attività comincia ad andare molto male, rischia di perdere tutto o rimanere con grossi debiti, e lui prega per Dio di salvare la ditta. Cosa vuole lui? Lui vuole una vita più facile. Perché se la ditta va male e va in bancarotta, morirà di fame per quello in Italia. Morirà di fame. Ci sono tante persone che sono andate in bancarotta qui. Allora, io non ho statistiche, quindi non posso dire con certezza, ma io ho grossi dubbi che uno di loro sia morto di fame, giusto? Forse ha perso la casa e dubito che abbia vissuto sotto un ponte dopo di quello. Forse ha dovuto vivere con i genitori vecchi, anziani, o con qualche fratello. Forse ha dovuto prendere un mini appartamento, doveva... ha perso la villa bellissima per andare in un appartamento piccolo, ma per tanti nel mondo quell'appartamento piccolo sarebbe già un castello. Nell'esempio del genitore con un figlio lontano, ribelle, lontano da Dio, il credente chiaramente vuole che il suo figlio sia salvato, che è una bella cosa, però c'è un piccolo lato di egoismo, perché quel credente ha lo stesso zelo per il figlio di qualcun altro che è lontano. Cioè, lui sta chiedendo perché vuole la gloria di Dio o perché non vuole soffrire? Perché se avesse in cuore la gloria di Dio, non importa che prega per suo figlio, conosce tanti non credenti, potrebbe pregare per qualunque di loro, perché basta che Dio salva la gente e viene glorificato. Ma può essere che non sta pregando proprio perché vuole la gloria di Dio, che non vuole lui soffrire. E se gli altri muoiono senza essere salvati, sì, mi dispiace tanto per loro, ma non tanto tanto. Quindi, cosa sta chiedendo, fin dei conti? Non sto dicendo di non pregare proprio per i figli, assolutamente non sto dicendo quello. Ma sto dicendo, non possiamo noi dire come Dio deve rispondere. Perché delle volte stiamo chiedendo perché vogliamo noi stare bene. Poi l'esempio del figlio, del credente che ha un bambino ammalato con una grave malattia, il credente vuole che sia guarito. Perché? Perché vuole, non vuole il dolore di perdere un figlio e vuole poter godere il suo figlio per tanti anni, ma non sta cercando la gloria di Dio. Sta cercando di non dover subire una certa crogiolo, che può darsi proprio quello che serve. Anzi, se non fosse quello che serve, Dio non permetterebbe mai a un bambino di morire. Posso fidarmi della saggezza di Dio in quello che fa? O Dio deve sottoporsi al mio giudizio di cosa è giusto e cosa non è giusto? La domanda resta lì. Posso fidarmi io della perfetta saggezza di Dio in quello che fa, in quali sono le prove giuste per ogni persona? O Dio deve sottoporsi al mio giudizio, a quale è la prova giusta? E se non si sottopone mi arrabbierò con Lui. Qual è la posizione giusta? Perché in fin dei conti o stiamo qua o stiamo là. O ci arrabbiamo con la provvidenza. E chi gestisce la provvidenza? O ci fidiamo con cuore afflitto, perciò corro da Dio chiedendo, sapendo di poter chiedere nel nome di Gesù, secondo Corinzi. Cosa posso chiedere se Dio sceglie per me di passare quel giorno che mio figlio, mia moglie muore? Allora, ho un cuore spezzato, ed è giusto,
è giustissimo avere un cuore spezzato, ma cosa posso chiedere, sapendo di chiedere nel nome di Gesù in quel momento lì? Posso chiedere la grazia di la consolazione. La grazia di avere la consolazione, la grazia di avere la pace. Posso chiedere anche che la mia fede non venga scossa, giusto? Cioè posso rendermi alla sovranità di Dio e dire: Signore, io non capisco, sono nato ieri, muoio domani, ma Tu hai i Tuoi progetti. E Tu hai permesso a mio caro, mia cara, dipende chi è, di morire a quello che a me sembra giovane. Ma non è giovane, è l'età che avevi già stabilito nel tuo libro prima che fosse nato. E non solo avevi stabilito la sua morte, avevi stabilito questa prova per me. Avrei potuto morire io per primo, sarebbe stato lei o lui di subire il dolore di perdere una persona cara, ma Tu hai scelto nella sua sovranità che fosse io. Allora Ti chiedo nel nome di Gesù di consolare il mio cuore, quello posso chiedere nel nome di Gesù. Ti chiedo nel nome di Gesù di darmi la Tua pace e di aumentare la mia fede, Signore, fede che Tu sai quello che stai facendo, quello posso chiedere nel nome di Gesù, sicuramente. Chiaramente, se arriviamo a quell'esempio banale, pensando a quest'ultimo, di quello che vuole comprare una certa casa, cosa sta cercando? Pregando nel nome di Gesù? Sta cercando la gloria di Dio o sta cercando la casa che piace a Lui? E onestamente, le cifre sono solo per le situazioni. Se lui ha 100.000 da spendere e la casa che vuole è 160.000, forse lui non è contento con quello che ha. La Bibbia dice: siate contenti con quello che avete. Lui ha 100.000 per una casa e lui vuole una casa che vale 160. Può darsi sta già peccando desiderando quella casa, molto possibilmente. Però quello per un altro sermone. Quindi non dobbiamo credere la menzogna che basta pregare aggiungendo la frase nel nome di Gesù e possiamo essere sicuri che Dio ci darà quello che chiediamo. Chiedere nel nome di Gesù vuol dire pregare umilmente, sapendo di non meritare, e quindi chiediamo per il merito di Gesù, e vuol dire chiedere secondo la volontà di Gesù. E pregare per la gloria di Dio. Pregare per la gloria di Dio. Che cosa succede quando uno crede in modo sbagliato, chiaramente, che Dio farà qualsiasi cosa che prega, basta dire nel nome di Gesù? Cosa succede a quel credente? Cosa succede quando poi Dio non esaudisce la sua preghiera? Rimane deluso. La fede viene scossa. Di solitamente o cade, purtroppo questo abbiamo visto tante volte, o cade in forte depressione spirituale, ed è quasi impossibile innalzarlo, oppure si arrabbia con Dio. Magari non dice con Dio, ma si arrabbia, in fin dei conti è con Dio. O cade in depressione, in crisi spirituale, perché non sa perché, cosa ho fatto di male, oppure si arrabbia. Andiamo avanti, in Giovanni, adesso 15, per capire meglio cosa stava dicendo Gesù quando parlava di pregare chiedendo qualsiasi cosa nel mio nome. Capitolo 15, versetto 5. Capitolo 15, versetto 5 a 7. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro, porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca, questi tralci si raccolgono, si gettano al fuoco e si bruciano. se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Voglio leggere quell'ultima frase, versetto 7. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, qui abbiamo una condizione. Domandate quello che volete e vi sarà fatto. Perché dobbiamo dimorare in Gesù? Lì all'inizio parlava di quale scopo, versetto 5, quale scopo c'è per dimorare in Gesù o quali, non dire di quella parola perché serve la risposta, cosa succede quando dimoriamo in Gesù? Portiamo frutto. Ricordate prima che la preghiera era legata a compiere opere per la gloria di Dio? E qui domandate quello che volete è legato a dimorare per portare frutto, stessa cosa. Stessa cosa. E la condizione importantissima qual è? Dimorare in Cristo. E cosa è implicato nel dimorare in Cristo? Prima cosa, umiltà. Se abbiamo orgoglio, non possiamo dimorare in Cristo. Perché Cristo non accetta concorrenza per essere, avere la primato. Dimorare in Cristo implica umiltà, implica fede. Umiltà e fede, e poi, chiaramente, santità di vita, ubbidienza. Ubbidienza, Dio è santo, e se noi abbiamo del peccato non confessato, non possiamo dimorare in Cristo. E poi dice, e le mie parole dimorano in voi, che implica lì l'ubbidienza. Se io sto camminando nel peccato, la parola di Dio, di Cristo, che riguarda quel comportamento, che sia un atteggiamento, che sia un'azione o un modo di fare o pensare, non cambia, ma che sia un peccato, quello che Cristo insegna non sto vivendo, quindi la parola di Cristo non dimora in me. Non è una questione di aver memorizzato la Bibbia e poi vivere diversamente. La parola che dimora in noi vuol dire che noi abbiamo conosciuto la parola e camminiamo in quella parola, e allora dimoriamo in Cristo e la sua parola dimora in noi, e in quella condizione cosa chiediamo? Chiediamo quello che glorificherà Dio. Chiediamo quello che glorificherà Dio. Andate avanti a versetto 16, Giovanni 15, versetto 16. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. E vi ho costituito perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, egli ve lo darò. Questo mi dà una gioia immensa. Avete visto quello che è scritto qua? Noi possiamo, per la grazia di Dio, con l'aiuto di Dio operando in noi, noi possiamo portare il frutto che rimane. Sapete che gioia? Di poter sapere, nonostante quanto abbiamo peccato, quanto siamo cresciuti ribelli contro Dio, quante volte siamo caduti dopo la salvezza, Dio ci permette di essere usati da Lui, di portare il frutto che rimane per tutta l'eternità. Che privilegio del mondo terreno, che piaceri del mondo, che onore del mondo, è minimamente paragonabile a poter portare il frutto che rimane in eterno. E Lui lega la preghiera qui a portare il frutto che rimane. Lui parla di questo, ho scelto voi affinché portiate frutto e il vostro frutto rimanga, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, egli ve lo darà. Parla di piaceri, preferenze, evitare i crogioli di purificazione, o parla di quello che porterà gloria a Dio. C'è un contesto qui. Allora, vorrei menzionare, credo, spero che sia chiaro il senso di Gesù quando dice: qualunque cosa che chiedete nel mio nome io farò. Prego che sia chiaro. Prima non sta dicendo qualunque cosa, perché ha detto qualsiasi cosa, qualunque cosa.
Allora, posso chiedere di poter fare un furto e avere successo? Ma chiaramente no. Ma il versetto non dice che non posso chiedere quello? Il versetto no, ma il contesto sì. Perché lui ha detto nel mio nome. E nel mio nome esclude quello che faccio perché è quello che voglio io. Il Padre nostro ci chiarisce tutto. Sia fatta la tua volontà. Poi nel Padre nostro si dice, regni su di me. Dice quello? Certo dice quello. Venga il tuo regno. Nel mondo, quindi iniziando con la mia vita, come vieni fatto in cielo. In cielo vieni, tu vieni ubbidito in modo totale, assoluto, immediatamente. Allora io voglio ubbidirti totalmente, immediatamente, in ogni cosa. Vorrei menzionare, solo per concludere questo, alcuni ostacoli alle nostre preghiere. Come dico, questo studio è molto, molto parziale, se parliamo della preghiera, e infatti vorrei farne altri studi man mano. Ma chiaramente l'ostacolo più grande, ci sono due, ma sono legati alla preghiera, sarebbe il peccato. Chiaramente, se ho peccato nella mia vita, c'è una buona preghiera da fare e basta. E sarebbe quello di confessare il mio peccato. Specificamente una cosa che è molto presente di natura in noi sarebbe l'orgoglio. Quando abbiamo orgoglio possiamo fare a meno pregare, se non quello di Signore, spezza il mio cuore. Spezza il mio cuore, rendimi umile. Salmo 34:18 cita quello che viene detto tante volte nella Bibbia: il Signore è vicino a quelli che hanno il cuore afflitto, salva gli umili di spirito. Il Signore è vicino agli umili. Che si può dedurre, giustamente, da quel brano, il Signore è vicino agli umili e perciò agli orgogliosi, il Signore è lontano. Infatti la Bibbia lo dice in altri brani. Dio è lontano da chi è orgoglioso. Dio è vicino. In Isaia lui dice, parlando del peccato in generale, il braccio del Signore non è troppo corto, poi l'orecchio non è troppo duro da sentire, ma sono i vostri peccati che hanno creato una barriera fra voi e il Signore. C'è un'altra cosa importante. Giacomo 1, da 5 a 7, parla di un altro ostacolo alle preghiere. Giacomo 1, 5 a 7. Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chiede a Dio, che dona a tutti generosamente senza rinfacciare, e gli sarà dato. Ma la chiede con fede, senza dubitare, perché chi dubita rassomiglia ad un'onda di al mare agitata dal vento e spinto qua e là. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore. Allora, questo brano dice che dobbiamo pregare con fede. Chiaramente dobbiamo assolutamente tenere questo brano, legare questo a tutti gli altri brani sulla preghiera. Non sto dicendo, il brano non sta insegnando che allora io posso pregare per quello che voglio io e prego con fede e Dio sarà costretto. No, gli altri brani interpretano. Possiamo chiedere qualsiasi cosa che è secondo la volontà di Dio, qualsiasi cosa che possiamo veramente pregare nel nome di Gesù, e possiamo poi avere fede che Dio risponderà. Mi muore mio figlio muore, è tragico, muore. Allora io prego consolazione, perché la Bibbia parla di Dio che consola. E io so che posso pregare quello,
E anche se umanamente sembra a me che non posso mai essere consolato, per fede io credo che Dio mi consolerà il cuore e Lui consolerà il mio cuore. Posso pregare per pace e io non vedo questa pace. Ma un bel giorno mi rendo conto che ho pace e non so nemmeno quando è arrivata. Quello posso pregare nel nome di Gesù. E devo pregare con fede, fidandomi che Dio dice la verità. Quindi dobbiamo pregare umilmente, ma con fede. Fede che Dio manterrà la sua parola. Io mi sento debole, credo di non farcela spiritualmente. Ma Dio dice che nessuno rapperà dalla sua mano, che l'opera che Lui ha cominciato, Lui porterà a compimento. Allora grido a Dio con fede. Signore, portami avanti Tu, mi fido di Te, e Lui mi porterà avanti. Sarò travagliato, sarò bruciato, molto bruciato, non consumato, nel crogiolo per purificarmi, ma alla fine mi troverò dall'altra parte, non per le mie forze. Chiaramente una preghiera fatta con egoismo non è una preghiera fatta nel nome di Gesù, quindi quello ostacola la preghiera. Io non voglio soffrire, io vi amo, io vi ho al cuore. Se Dio vuole, voglio curarvi per tanti anni, ma voglio anche in qualunque momento che il Signore decide, per qualunque motivo che vuole, per in qualunque modo che vuole. Quando arriverà il momento che mi dice basta, allora forse sarà un infarto e morirò e non saprò nemmeno, forse sarà un ictus e mi lascerà paralizzato e saprò benissimo incapace a fare niente, solo vedere che non posso più fare niente, forse sarà per i documenti che non arrivano e non posso più vivere qua, non so, forse però quando arriverà il momento che Dio dice non puoi più, non ti metto più a fare questo, che è stata una grandissima parte della tua vita. Tante volte ho detto, Signore, voglio accettare la tua volontà con pace, senza chiederti il perché. Perché molto possibilmente a me non sembrerebbe, nel mio ragionamento limitatissimo, non sembrerebbe il momento giusto nel mio ragionamento. E voglio semplicemente dire, Signore, come il 99% di tutte le prove che ho subito, non avevo io capito che era il momento giusto. Molto raramente ho capito che era il momento giusto. Forse dopo Dio mi ha permesso di capire, ma al momento, quanto spesso voi, io so di me, quanto spesso voi, quando vi arriva una bella volta di prova, ah Signore, è proprio la prova giusta, quante volte avete avuto quella reazione? Io forse mai nella vita. Sto imparando, posso dirvi un piccolo segreto, sto imparando, posso dire per fede, non per sentimento, ad avere quella reazione per fede. Quando mi arriva una bella botta, e mi arrivano tante belle botte, allora, e poi, Signore, io ti ringrazio per fede, perché per fede, non per ragionamento, per fede so che questa è la prova che mi serve. Adesso da un po' di tempo sto pregando quello, solo per fede. Non capisco perché serve, ma so che se mi arriva mi serve. Allora sto ringraziando Dio per fede. Ve lo consiglio. Piccola domanda, ma come posso sapere la volontà di Dio? Come posso pregare in nome di Gesù? Va bene, l'umiltà va bene, ma come posso sapere la sua volontà? Allora, molto della volontà di Dio, Dio ha rivelato, giusto? Che la nostra fede non viene in meno, che ci santifichiamo, che ci amiamo, che non ci comportiamo, che non pecchiamo. Queste sono cose che so di essere la volontà, che io sia marito, che amo mia moglie con sacrificio, curandola teneramente, che onoro lei, che lei sia sottomessa, che come genitori non inaspriamo i nostri figli. Io so la volontà di Dio in tantissimi campi. Che io pago tutte le tasse, che rispetto quelli sopra di me,
che faccio un buon lavoro, il mio meglio come operaio. Io so la volontà di Dio in tanti campi. Capita molto spesso che nella carne non voglio pregare per quei campi, perché non voglio fare. Però io so la volontà di Dio in tantissimi campi. E in quei campi in cui non so la volontà di Dio, per una certa decisione, prima di tutto, non è sbagliato avere un desiderio mio. Non è sbagliato. Come ha pregato Gesù nel giardino, aveva una volontà sua, posso dire un desiderio suo, come uomo, ed era di non dover subire la croce. Allora ha pregato, conosciamo la preghiera, ho già letto, Padre mio, se è possibile secondo il tuo piano, passi oltre me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi. Ecco come pregare quando si tratta di qualcosa dove non so quello che vuole Dio. Certamente possiamo portare tutti i nostri pesi a Dio e anche dirgli quello che sarebbe la nostra, il nostro desiderio, se è la sua volontà, confidando nella sua saggezza perfetta. E quindi chiedendo che sia fatta la sua volontà, perché non voglio diversamente da quello. Perché se non è la sua volontà, non lo voglio. Se lui ha stabilito una certa prova, la perdita di una persona a me cara, una malattia, un'ingiustizia, io non voglio niente di diverso. Certo, nella carne vorrei, ma se quello è la volontà di Dio, vuol dire la cosa migliore eternamente, io voglio quello. Allora, la preghiera è o deve essere una parte essenziale della vita cristiana, è fondamentale per la nostra crescita, è la nostra comunicazione con Dio, e bisogna farlo come Dio ci insegna. È importantissimo pregare, però è anche importantissimo pregare nel modo che Dio stabilisce, per le cose che Dio ci insegna per cui pregare. L'unico vero accesso che abbiamo a Dio è per mezzo di Gesù Cristo, per merito di Cristo. Non solo, ma dobbiamo pregare secondo la sua volontà, non la nostra. Quindi, quando non siamo sicuri della sua volontà, è importante accettare quello che Dio fa. Accettare anche se è contrario a quello che avremmo voluto. Se non sappiamo la cosa migliore, chiediamo a Dio: Signore, io non so la cosa migliore, dammi intendimento e saggezza e glorificati in me, in questa situazione. Aiutami a rispondere, Signore, con fede. Questa è un'altra preghiera che posso chiedere. Mi trovo davanti a una prova, non so come deve andare, so quello che vorrei, ma non so qual è la volontà di Dio. Signore, porta a termine come quello che ti glorificherà di più e dammi la fede di non vacillare e di guardare a te. Quello posso chiedere nel nome di Gesù Cristo. E quando noi preghiamo nel nome di Gesù, biblicamente nel nome di Gesù, Dio ci esaudisce sempre. Non dimenticare che la preghiera non è solo per fare suppliche. Altri motivi per la preghiera? Graziamenti, sempre abbondare nel ringraziamento, confessare il peccato tutti i giorni, glorificare Dio, pregare per la gloria di Dio. Padre nostro, inizia con: sia santificato il tuo nome. Non è un elenco di richieste come vorremmo noi che Dio facesse, come se fosse il nostro servo celeste. È una preghiera che sia santificato il suo nome, che sia fatta la sua volontà e che noi siamo sottomessi a lui in ogni cosa. Venga il tuo regno, chiaramente iniziando con me. Darci il nostro pane quotidiano. Non chiediamo comodità, piacere, chiediamo il pane. Finché non è stabilito per noi di morire, e se scegli per noi di morire per mancanza di cibo, benissimo, dacci la grazia di morire con fede. O che possiamo diventare un popolo che prega sempre di più, non vedendo Dio come servo celeste che esiste per darci quello che vogliamo noi, ma spinti dal desiderio di vedere il nostro grande Dio glorificato. Quale sarà la nostra gioia per tutta l'eternità? Stare nella presenza di Dio è detto in modo più preciso: gioire nella gloria di Dio.
vedere Dio nella sua gloria, vedere Dio glorificato, vedere ogni ginocchio in tutto il cielo piegato davanti a Lui, glorificandolo. Questo sarà la nostra gioia. E possiamo gustarla sempre, già da adesso, se viviamo e preghiamo che Dio sia santificato in tutto quello che fa, che riguarda noi e nel mondo. Che questo sia il nostro desiderio, affinché possiamo conoscere la gioia di vedere preghiera dopo preghiera dopo preghiera esaudita. Preghiamo. Padre, oh Signore, a te la lode, a te la lode, sia santificato il tuo nome. Viviamo in un mondo che non santifica il tuo nome, ma troppo spesso noi non abbiamo santificato il tuo nome, troppo spesso noi abbiamo agito con orgoglio, con egoismo, cercando la via comoda, onestamente vedendoti come se fossi, perdonaci Padre, ma un servo lì per fare quello che vogliamo noi. Oh Padre, perdonaci, abbiamo completamente mancato di capire chi sei e chi siamo, abbiamo cercato cose assurde quando avremmo potuto e dovuto cercare, pregare, chiedere le cose grandi, frutto eterno che rimane per sempre, quello che glorifica te. Oh Padre, vogliamo conoscerti di più nella tua gloria, vogliamo vivere più per la tua gloria, vogliamo essere più strumenti puri, utili al padrone di casa per ogni opera buona. E questo è lo scopo principale della preghiera. Oh, che possiamo imparare a pregare di più, con zelo, con perseveranza, quello che glorificherà te, e che questa possa essere la nostra gioia, di vederti glorificato. Farci conoscerti di più. Opera ancora in noi, secondo la tua perfetta volontà. Questo ti chiedo. E grazie che questo posso chiedere nel nome di Gesù Cristo. Amen.